Allora, direi di cominciare. Io sono Mirka dell'associazione Alchemia, è un'associazione di cultura e di formazione online. Allora, Miriam, intanto presento un po' Miriam in via così caratteristiche generali. Io la considero un'artista completa, perché lei è una poeta, scrive racconti e saggi. È un'attivista dei diritti umani, infatti fa parte di tre associazioni, Ebrei contro l'occupazione, Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese e Stelle Cadenti, che sono artisti per la pace. E ha pubblicato vari libri di narrativa, di poesie e saggi, tra cui voglio ricordare anche Non sparate sul pianista, che è un
Primo.
romanzo politico sugli avvenimenti del 77. E a Modena, come ho detto prima, è già venuta altre 2 volte. La prima volta è venuta nel 2009 e ha presentato Andala, che è una raccolta di articoli e relazioni pubbliche sugli ultimi avvenimenti di questo anno. E nel 2011 abbiamo pubblicato Gabbie, abbiamo presentato, scusate, Gabbie, che sono racconti. E il modo di scrivere appunto di Miriam è un modo molto semplice, lineare, diretto, però molto profondo. È riuscita a parlarci della questione complessa della questione del Medio Oriente, della Palestina. Miriam, infatti, nell'anno 2000, nel periodo della seconda intifada, ha firmato insieme ad altre persone una lettera pubblica intitolata Non il mio nome, in risposta al governo israeliano, in cui asseriva, continuava a dire che tutto quello che faceva, tutto quello che diceva era in nome di tutti gli ebrei di tutto il mondo. E lei ed altri hanno detto no, noi non ci stiamo, ed è stata costituita questa rete con il nome appunto Ebrei contro l'occupazione, poi si è trasformata in associazione, quella che è oggi, con tanti progetti all'interno della Palestina. E il messaggio che nei suoi libri precedenti ha voluto dare più che altro ai suoi lettori è che il conflitto palestinese non è un conflitto religioso come molti vogliono far passare, ma è un conflitto con molti interessi più che altro politici, economici, strategici e coloniali di diritto di dominio. Molti chiedono a Miriam come mai, come ebrea, continui a parlare di Palestina. E la sua risposta è in una frase unica nell'introduzione di Andala, che dice che il dolore della Palestina ricade su se stessa. E lei, forse più che a noi persone non ebree di nazionalità ebraica, sente di più questo dolore che il governo di Israele sta facendo, ha fatto e continua a fare sul popolo palestinese. È un dolore molto forte che lei vuole dividere, trasmettere ai suoi lettori, però non per disfarsene lei stessa, ma per condividerlo con gli altri. Stasera noi parliamo di Festa di Rovine, che sono racconti, anche questo libro, sono 18 per la precisione, e parlano di bambini palestinesi e bambini iracheni. E come prima dicevo, sulla complessità della questione palestinese, sta nella difficoltà che abbiamo noi di parlare della Palestina. E noi attivisti, diciamo, perché lo vediamo tutti i giorni quando facciamo i presidi, quando distribuiamo volantini, presentiamo dei libri. E purtroppo incontriamo da parte delle persone un muro di. O non gli interessa niente, quindi voltano i tacchi e se ne vanno via, non vogliono neanche sentirne parlare, oppure quindi indifferenza completa, oppure addirittura ti rispondono in un modo quasi violento, dicendo: ma voi proteggete i terroristi, tirano le bombe, non si può uscire perché c'è sempre paura di saltare per aria in un caffè o in un autobus, e volete cancellare, siete antisemiti, volete cancellare Israele dalla faccia della terra. Cosa che non è assolutamente vero, ma purtroppo la risposta che ci viene data è questa. E quindi, secondo me, bisogna trovare un modo per arrivare al cuore, prima di tutto, al cuore delle persone, fargli suscitare interesse, curiosità e dubbi, specialmente su quello che loro capiscono della questione palestinese. Fatto questo percorso, dopo queste le persone possono interessarsi, leggere tanti saggi o di storie, quindi aumentare la loro informazione. Però prima bisogna che siano invogliati a farlo, che non è facile perché purtroppo, come dicevo prima, è facile parlare più dei bambini Sahrawi che non dei bambini palestinesi. E Miriam, secondo me, ha trovato però la strada giusta, perché lei parla nei suoi libri di storie, ma di storie vere, fatte di persone, con tanto di nome e di cognome, di donne, di uomini, di bambini, realmente vissuti, per cui sono storie che forse più toccano le persone e capiscono attraverso queste storie la vita reale che subiscono, quella, la vita reale che fa i palestinesi nei territori occupati o fuori dai territori occupati. Infatti, Festa dei Rovini, il primo capitolo, inizia con un elenco lungo di bambini, di nome e cognome dei bambini, con di fianco l'età, 3 mesi, 4 anni, 10 anni, 14 anni, tutti i bambini purtroppo che oggi non ci sono più, uccisi, ma non in un conflitto a fuoco, in situazioni normalissime, davanti a casa, alla finestra, nel cortile mentre giocano, all'uscita della scuola, in un checkpoint, oppure qualcuno che aveva semplicemente un sasso in mano. E nel raccontare queste storie, quindi Miria riesce a renderli reali, poco prima che appunto che loro purtroppo cessino di vivere. Ed è un omaggio alla memoria di questi bambini e vittime innocenti di questa violenza dei potenti che continua fino inarrestabile, più che altro. E questo libro, sì, come momento storico, diciamo, l'ha collocato negli anni 2000, 2002, 2003, all'inizio parlavo prima appunto che ci sono anche dei bambini iracheni. Infatti i 3 racconti che a me sono piaciuti tantissimo, che mi hanno emozionato, sono I bambini di Baghdad 1, 2 e 3, perché non sono storie a sé stanti, è la storia di un'unica famiglia, avvenute nello stesso momento. La prima storia parla con la voce, con gli occhi, la voce di una bambina più piccola, la seconda con la sorella un po' più grande e la terza storia col fratello, nello stesso momento visto in una maniera diversa. E quindi racchiude proprio questa stessa famiglia in un attimo solo. E quando il dolore, quando Miriam si legge tramite le sue righe e diventa troppo forte, insopportabile, lei riesce a trasformarlo con ironia o raccontando una favola, per cui proprio per alleggerire la tensione e per continuare a vivere, perché altrimenti non si potrebbe fare. E il messaggio quasi come Brea che lancia al governo israeliano è proprio quello di fermarsi un attimo, di cambiare strategia e di far sì che l'etica della cultura ebraica non sia sopraffatta dalla politica del razzismo sionista e che cessi l'ossessione continua che ha sulla sicurezza, perché in nome della sicurezza tutto è possibile. Loro sono impuniti da sempre e possono fare qualsiasi azione. Adesso darei quindi la parola a Miriam che parla del libro, del perché anche ha scelto questo periodo particolare e poi le domande
Sì.
dalla curiosità che potete avere voi.
Allora, buonasera, grazie a tutti voi che siete qui. Io, come diceva Mirka prima, è la terza volta che io vengo a Modena. E questo è il terzo libro che presento sulla Palestina. Quindi ancora un libro sulla Palestina. Perché ancora un libro sulla Palestina? Io non sono una scrittrice monotematica, ho scritto un po' di tutto, insomma. Però evidentemente l'argomento non è affatto esaurito e soprattutto non è esaurito dentro di me, perché poi alla fine potrei scrivere altri 500 libri e l'argomento non sarebbe comunque mai esaurito, perché tutti i giorni ci arrivano, siamo travolti dalle notizie che arrivano dalla Palestina, e oggi c'è un si distrugge, Israele distrugge un villaggio e domani condanna all'ergastolo un bambino di 15 anni perché ha tirato una pietra, è vera questa notizia, e dopodomani, che ne so, fa un bombardamento su Gaza, Non ci sono limiti, non ci sono limiti alla fantasia israeliana per opprimere il popolo palestinese. Io questi racconti li ho ambientati appunto in questo periodo che va dal 2001 al 2003, cioè il periodo dell'intifada e il periodo della guerra in Iraq, ovvero sia dell'invasione americana all'Iraq. Perché un periodo ambientale, cioè voglio dire, avremo abbastanza materia oggi da poter, su cui poter discutere, perché ambientarli in un periodo del tempo così lontano, sono passati più di 10 anni. Ma io perché penso anche che la memoria sia un fatto fondamentale, sia un fatto importantissimo, intanto per comprendere il presente. Cioè per valutare ciò che accade oggi è necessario sapere che cosa è accaduto prima. Noi non possiamo capire quello che avviene oggi in Palestina se non, per esempio, se non ci rifacciamo agli inizi del sionismo, e quindi troppo indietro nel tempo dobbiamo andare. Quindi, però se noi comprendiamo, cioè ciò che ci sembra incredibile nelle azioni israeliane di oggi, alla luce della conoscenza del sionismo, di ciò che hanno scritto i padri fondatori del sionismo, di ciò che erano le loro intenzioni, di quello che è successo prima del 47, noi comprendiamo perché. Oggi avviene questo e possiamo anche immaginare che Israele non si fermerà di sua iniziativa perché le sue vere intenzioni appunto sono quelle di non fermarsi, sono quelle del sionismo appunto di occupare tutta la Palestina storica con il minor numero di palestinesi possibile. Tra l'altro l'ebraismo dà una grande importanza alla memoria. Infatti, allo Yad Vashem, che sta a Gerusalemme, cioè, a Gerusalemme o a Tel Aviv, ma come ricordo più, a Gerusalemme, e ci sono tutti i nomi, le foto delle persone scomparse nel corso della Shoah e quindi tutte le vittime della Shoah. Dopo 64 anni di occupazione coloniale, dopo 64 anni di eccidi, io direi che forse occorrerebbe uno Yad Vashem per tutti i palestinesi che sono morti durante questo periodo storico. E io credo che questi nomi, queste storie non possono essere dimenticate, ma devono rimanere dentro di noi. Perché hanno importanza, perché hanno un peso, perché non sono dei semplici numeri, diciamo così, nel bilancio dell'inferno, non sono dei semplici numeri, ma sono persone, sono storie, sono vite che dobbiamo trattenere il più a lungo possibile, a cui dobbiamo dare la giusta importanza. Nella seconda parte, nella prima parte del libro, abbiamo detto che sono racconti sulla Palestina, appunto ambientato in questo periodo storico dell'Intifada, quindi si parla della distruzione di Nablus, del campo profughi di Jenin, che voi sapete fu uno degli episodi più atroci, non solo dell'Intifada, ma uno degli episodi più atroci della storia. Della storia della Palestina, insomma. Morirono più di 500 persone, fu distrutta tutta una zona del campo profughi, praticamente rasa al suolo, con un assedio di settimane, mentre nessuno poteva entrare, le autoambulanze, gli aiuti che arrivavano non erano assolutamente impediti a portare soccorso, e dentro la gente moriva come mosche perché c'erano i bombardamenti dal cielo e c'era l'azione di terra e la distruzione fu totale. Non solo Jenin, già a Betlemme c'era l'assedio, a Hebron non ne parliamo, l'assedio durò più di un mese senza interruzione, insomma, furono distrutte tutte le infrastrutture civili, Israele scatenò contro un popolo assolutamente inerme perché i palestinesi non avevano un esercito, armi da guerra, pesanti armi da guerra, e senza contare poi le calunnie. E le offese, no? Per esempio alle madri palestinesi, quando Israele diceva che mandavano loro i bambini o i bambini o i ragazzi a fare gli attentati, pur di avere l'onore di un martire in famiglia. Questa era una cosa che offendeva profondamente la dignità delle donne palestinesi. Però la stampa internazionale sposava le tesi di Israele. Avvenivano cose, fatti particolarmente atroci nel corso della seconda intifada, e cioè, per esempio, uno di questi era che era impossibile soccorrere i feriti perché a causa dell'assedio le autoambulanze non potevano raccogliere queste persone, e quindi la maggior parte dei feriti finiva per morire dissanguati, finivano appunto per morire dissanguati. E l'altra cosa era che se non si potevano soccorrere i feriti, non si potevano neanche seppellire i morti, e quindi capitava questa atrocità nell'atrocità di persone che erano state uccise mentre si trovavano dentro casa e le cui salme non potevano essere seppellite, e quindi restavano in casa con la famiglia a tempo indeterminato. Nel primo racconto, che si chiama Betlemme, ho voluto appunto raccontare uno di questi, appunto questo specifico episodio, che racconto poi ha un finale, insomma, surreale, però anche perché io, cioè, quel miracolo che è raccontato in questa specifica storia. Purtroppo non è accaduto ai bambini palestinesi o alle persone o ai palestinesi che si sono trovati in queste circostanze. La seconda parte del libro parla invece appunto dell'invasione americana dell'Iraq, e quindi i bombardamenti, i rastrellamenti, il terrore dei bambini sotto appunto questi bombardamenti, i bambini che nella loro innocenza, nella loro grande vulnerabilità non avevano nessuno strumento per potersi non solo difendere, ma non dico difendere, ma nemmeno cioè arginare l'angoscia enorme che poteva suscitare una situazione del genere. E tant'è vero che le madri poi li riempivano la sera per farli dormire, li riempivano di Valium, di benzodiazepinici, perché questi bambini erano impazziti dal terrore. E nel libro si parla tantissimo di bambini, sia iracheni sia italiani. Come diceva Mirka prima, io comincio il libro proprio con un elenco di nomi di questi bambini palestinesi uccisi nel corso dell'intifada. Ovviamente è un elenco molto simbolico, perché i bambini sono stati tanti, ci sono stati quasi 3.000 morti, quindi tra questi 3.000 morti tantissimi erano bambini, e bastava che un bambino partecipasse al funerale, ma anche dentro casa, o che stesse in macchina con i genitori. Cioè, erano tante le occasioni per colpire come il tiro a piccione questi bambini. E quindi io appunto ho voluto raccogliere i nomi e le circostanze in cui sono stati uccisi, e ne ho raccolti per 3 pagine, ma chissà quanti ce ne sono stati, insomma. E questo elenco di nomi è un po' un grido di orrore, di protesta per questa ignominia, perché che cosa c'è di ci può essere di peggio che prendersela con i bambini, insomma. Non esiste una cultura al mondo che non tenda a proteggere i bambini, e invece proprio i bambini diventavano il bersaglio privilegiato. Diciamo, lo stile del libro è quello appunto di prendere un po' i fatti dalla realtà, perché appunto si tratta di cose che effettivamente avvenivano, come i rastrellamenti, le torture, per quanto riguarda l'Iraq, rastrellamenti, torture, bombardamenti, eccetera. O in Palestina durante l'intifada, appunto, queste distruzioni, i medici che venivano tirati fuori dalle autoambulanze uccisi, la distruzione di autoambulanze, ce n'è talmente tanto che insomma. E quindi io ho preso spunto da questa realtà, quindi i racconti sono realistici e tuttavia sono anche fantastici perché non sono cronaca, non sono racconti di cronaca, ma sono letteratura. Ora, siccome sono letteratura, escono, diciamo così, in un certo qual modo appunto dall'aspetto della cronaca, del semplice raccontare i fatti, e diventano universali, perché è questa l'operazione che fa la letteratura, fa diventare una storia, qualcosa di universale. In quanto diventa universale, diventa anche, vicino, diventa anche nostro. Allora, in questo modo i palestinesi non sono più in un altro paese, da un'altra parte, lontano da noi, che non ci riguardano, eccetera, ma diventano vicini a noi, no? Le storie di queste persone, sono come se fossero storie nostre, questi bambini come se fossero bambini nostri. E quindi, diciamo così, riusciamo a riconoscerci in queste persone. Come fratelli nell'umanità, insomma, come nostri vicini. Non è più un fatto, diciamo, che accade lontano, ma è un fatto che accade, è come se accadesse qui. E questa è la magia, appunto, che opera la letteratura. Io ho unito due generi in questo libro, cioè c'è il racconto e c'è la poesia. Infatti, alla fine di ogni racconto poi ho aggiunto, diciamo, una nota poetica, che riprende un po' i motivi del libro, però li svolge alla maniera della poesia. E poi appunto c'è questo, come dicevo prima, questo aspetto appunto del fantastico, dove appunto a volte accade anche il miracolo, i morti che parlano, come nell'ultimo racconto in cui si parlano due ragazzi, uno palestinese e uno israeliano, morti, oppure come le madri morte che ritornano in un corpo defunto, oppure, cioè, voglio dire, accadono tutta una serie di cose strane che ovviamente nella realtà non accadono, ma è questo appunto perché stiamo parlando di letteratura. Quello che è accaduto nel corso della seconda intifada, non sono cose, diciamo così, che oggi non accadono più. Allora c'era la scusa degli attentati terroristici, perché cioè, ci sono stati tutta una serie di attentati, effettivamente, ma adesso da tanti anni, la resistenza palestinese è una resistenza non violenta. Ciò malgrado non è che Israele è diventato meno violento, anzi, forse gli dà ancora più fastidio perché non può più, diciamo così, giustificarsi, no? Con questa cosa. Voi sapete, Israele dice sempre: ah, se la prendono con noi, ma però c'è Tizio e Caio che ha fatto peggio, cioè come se il delitto di un altro potesse giustificare il proprio, no? E però, insomma, questo è stato, questo è il suo stile. Ma ora gli attentati terroristici non ci sono più. Adesso non mi possono venire a dire che qualche razzo Qassam, che manco li sparano più, possono giustificare tanta violenza. Insomma, è ovvio che non è così. E la resistenza palestinese è soprattutto non violenta, e ciò malgrado le cose non sono per niente migliorate. Io volevo ricordare anche che il 2 dicembre ci sarà questo vertice di Italia-Israele a Torino, in cui si parlerà, loro parleranno, dicono, di rapporti commerciali, culturali e politici. Non dicono molto meno, ce lo mettono un po' più in, diciamo, più in là, ma è invece la cosa fondamentale che parleranno anche dei rapporti militari. Allora, questa cooperazione militare che fa fare ad Israele dei grossi guadagni è per la quale il nostro governo è complice perché. Cioè, è una cosa terribile. Israele produce, è un paese dunque, abbiamo davanti un paese che ha disatteso più di 74 risoluzioni dell'ONU. È un paese che ha calpestato tutti i diritti umani. È un paese di apartheid. E ciò malgrado questo paese non è mai stato sanzionato, anzi, viene, diciamo così. Privilegiato anche in tutti questi accordi commerciali, economici, culturali. Insomma, noi siamo invasi dal sionismo in Italia e non si può fare un passo che si incontra. Ma la cosa che mette più apprensione è proprio questa cosa, questa collaborazione militare. Per esempio, l'Italia parteciperà ad una esercitazione congiunta di aviazione, come si chiama?
Bandiera
Scusate,
blu.
bandiera blu, che si terrà in Israele. Israele sta cercando di migliorare la sua aviazione, no? Perché il problema qual è? Che prima, quando fa le incursioni, prima spara con gli aerei, poi dopo fa l'attacco di terra, no? Ma l'attacco di terra è visto male dal pubblico, no? Dall'esterno, non è visto bene, non suona bene, non è carino. E allora cosa fanno? Stanno cercando di rendere questi attacchi aerei molto, molto, molto più micidiali, di modo che possano colpire il maggior numero di bersagli possibili. E quindi evitare che si debba fare l'attacco di terra. Ora, colpire il maggior numero di bersagli possibili significa ammazzare più gente possibile. E non è che ammazzano i militari, cioè qui non siamo di fronte a un esercito contro un altro esercito, no? Ma si ammazzano i civili, così come sono stati ammazzati nell'Intifada, così come vengono ammazzati tutti i giorni in qualsiasi situazione. Israele è all'avanguardia nel settore non solo degli armamenti, ma anche dei sistemi di controllo. E questo per noi è molto pericoloso, perché questi accordi militari che sta facendo l'Italia con Israele servono appunto perché i nostri generali, no, prendono esempio, diciamo così, guardano a Israele come un esempio da seguire e dove imparare a controllare la popolazione civile, perché alla fine di questo si tratta, di controllare la popolazione civile. Adesso come adesso i palestinesi stanno facendo da cavia, praticamente sono il popolo cavia su cui gli israeliani si esercitano e poi passano queste conoscenze, questa tecnologia di sistemi di controllo. Alla comunità internazionale, alle altre nazioni che se ne potranno servire per controllare i loro cittadini, quindi le loro società civili. E questo ovviamente è altamente pericoloso. Io qui poi avevo segnato pure una cosa particolare. Dunque, che ci sono proprio delle aziende, ci sono delle aziende non una ma diverse. Una si chiama Logans. Che ha sede in Gran Bretagna, sì, perché queste aziende poi sono europee e israeliane. Ha sede in Gran Bretagna, ma fornisce corsi di preparazione per addetti alla sicurezza, li fornisce e li ha forniti anche in Italia. E sul profilo dell'azienda c'è scritto appunto che un punto d'onore, insomma, la cosa, cioè questa azienda è così efficiente, è così preparata proprio per il personale che ha, e sentite il personale che ha. Dunque, il personale che ha, le sue squadre di esperti sono ex alti ufficiali delle forze della difesa israeliani, ex alti ufficiali dell'esercito della Marina internazionale, Tecnici delle forze speciali antiterrorismo israeliani, specialisti di sicurezza antiterrorismo civile israeliani, internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Voi capite che qui ce ne sta più di una. Una israeliana addirittura ha fatto dei progetti, un progetto si chiama Save City, di salvare la città, cioè salvare la città dai suoi cittadini, chiaramente, non salvare la città per i cittadini. Questo che cosa significa? Significa che questa esportazione di tecnologie militari usate contro la popolazione civile, significa svuotare semplicemente la democrazia del suo significato. Cioè la parola democrazia fra un po' non avrà più il senso che ha sempre avuto, che è il suo, ma sarà un involucro vuoto, privo di significato. Allora, a questo punto io dico che la lotta dei palestinesi, cioè che non si tratta più che noi siamo del fatto che noi siamo solidali con i palestinesi, si tratta del fatto che noi facciamo la stessa lotta, noi abbiamo la stessa lotta dei palestinesi, perché quello che sta accadendo a loro domani potrebbe accadere a noi, e già accade in qualche maniera, perché se andiamo a guardare in Val di Susa, la militarizzazione della valle si rifà somiglia tantissimo alla militarizzazione dell'occupazione militare dei territori palestinesi. Quindi c'è già iniziato questo processo, non è che deve iniziare, è già iniziato questo processo. Quindi, appunto, ripeto, noi e i palestinesi abbiamo una stessa lotta da portare avanti. Allora, credo che sia molto importante che noi ce ne rendiamo conto, che apriamo gli occhi su questo problema e che facciamo qualcosa, insomma. Per esempio, non rinunciamo e non demordiamo sul BDS, cioè sul boicottaggio e sulle sanzioni e disinvestimenti, e ci facciamo sentire pure per questo vertice che c'è il 2 aprile. Ora, il 29 novembre, c'è una manifestazione nazionale.
Non è il 30,
A Torino,
ah, no, il 30.
scusa,
30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30
30, la
sì, sì, 30. Che è il 30, l'1 e il 2.
Sì, il vertice c'è, c'è, il sì, c'è il 30.
Ma la manifestazione è il 30.
Ah,
è
il 30.
Se non hai cambiato qualcosa.
No, 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 allora può darsi che mi sono sbagliato con qualche data, perché sai, le date a volte mi si sovrappongono nella testa, perché c'ho mie... cioè perché il 29 c'erano 7-8 cose, allora evidentemente.
No, ok, no, no,
però insomma più... non è il 29, è il 30 novembre, comunque c'è questa manifestazione nazionale a Torino, appunto in vista di questa che stanno facendo molti preparativi un po' dappertutto, e sarebbe insomma importante partecipare. Va bene, io mi fermo qui, se poi vogliamo discutere, non so, chiacchierare un po'.
Volevo aggiungere solo una cosa a proposito della manifestazione, l'ho già detto in un'altra occasione, quindi chi lo sa mi scuso se mi ripeto, ma Netanyahu è già venuto in Italia, sì, il 22 di ottobre scorso, che ha fatto un incontro con Letta, il nostro...
Sì, sì.
E in quell'occasione, proprio per capire la reazione che può avere la polizia o la sicurezza di fronte alle nostre iniziative, a Roma c'erano solo 4 persone del BDS che erano a manifestare, diciamo, contro questo incontro, che poi sono state, diciamo, prese di mira 3 persone. Loro erano di fronte, si trovavano di fronte a Palazzo Chigi, dietro le transenne, e al momento che passava il corteo tutto blindato, loro hanno solo dato fuori volantini e intervistato le persone sul luogo, pertanto per sapere cosa ne pensavano. E quasi tutti, si vede nel video che è in circolazione, non sapevano niente, non mi interessa, proprio una cosa di questo tipo.
Beh, erano completamente all'oscuro.
Esatto, all'oscuro, proprio andavano via, eccetera. Hanno intervistato anche Mussi e Occhetto. E Mussi ha detto solamente che spera nel questo processo di pace che è in corso, che possa portare dei benefici. Occhetto ha
processo di pace.
Esatto. Di pace. Occhetto ha aggiunto che fosse lui al governo di Israele cambierebbe linea, perché i diritti dei palestinesi sono stati ampiamente calpestati, ho usato questi due termini. Poi queste 3 persone si sono spostate al centro della strada sul cordolo pedonale mentre passava il corteo. È il momento in cui passava la macchina e loro hanno semplicemente fatto vedere la bandiera palestinese. Da 2 secondi, 3 secondi, gli sono volati addosso 2 funzionari borghese e 2 poliziotti. Quindi portate fuori e sono state portate nella questura, nella sede della questura della zona per identificarle. Poi sono state portate, questo era alle 19 di sera, e poi sono state portate in una seconda questura dove sono state fotografate, le hanno fatte per ciascuna 24 fotografie in tutte le posizioni possibili e immaginabili, prese servizio le impronte digitali,
un servizio book.
Le impronte digitali, poi le hanno riportate nella prima sede della questura dove hanno dovuto firmare il verbale di rilascio con l'accusa di manifestazione non autorizzata. Loro non hanno firmato, si sono rifiutate di firmare il verbale in cui dicevano che avevano preso i volantini e le bandiere, perché sui volantini erano discriminatori nei confronti del premier israeliano. Loro non hanno firmato questa cosa, non sanno se poi ci sarà poi un processo, cosa succederà adesso, cosa. E questo per unicamente 3 persone, se in silenzio, non hanno dato slogan, non hanno urlato, non hanno fatto assolutamente niente, hanno fatto solo vedere la bandiera palestinese. Questa è la reazione del nostro in Italia quando passano, quindi anche per vedere appunto la collaborazione, la stretta collaborazione che ci può essere tra l'Italia e Israele. Qualche domanda, qualche curiosità?
Io volevo solo ricordare che il governo Monti in un anno è andato in Israele 3 volte.
È vero.
In un solo anno. Poi l'anno scorso hanno fatto una legge per legalizzare i corpi dei mercenari. Tutto dire.
Questa è la situazione. Noi continueremo a fare quel poco che possiamo fare, la nostra manifestazione. Certo. Certo.
La foto della copertina,
sì. Cos'è? Guarda, dell'altro libro, del libro precedente, è una mia opera, perché giustamente Mirka dice che sono un artigiano, ma sono anche un artista. Lo faccio solo i gioielli,
no, questo,
ma anche
questo
qua, sì. E l'ho proposta io al mio editore, questa volta invece gli ho proposto un'altra cosa, un'altra foto, però la foto non andava bene, quindi la copertina l'hanno fatta loro. Io non so quindi che cosa sia.
Non ho trovato scritto.
No, infatti evidentemente non rappresenta niente di specifico, è solo, diciamo, la foto di filo spinato, con filo spinato.
Sembra, insomma, un campo di concentramento.
Sembra un po' un campo di concentramento.
Anche la torretta sembra visto da fuori.
Sì, che però voglio dire potrebbe essere benissimo anche una torretta di quelle che stanno. Quindi secondo me è stato un colpo di genio fare questa copertina, perché è vero che rimanda a questo, no? E quindi rimanda a un,
sì,
diciamo, un lager, ma è un libro sulla Palestina, quindi, cioè, quindi è stato intelligente, infatti mi è piaciuto a me. Però non ti so dire che penso che sia una cosa di fantasia, cioè di un assemblare di cose, una foto col filo spinato così.
E il titolo?
Come il titolo è Festa di Rovine, è un ossimoro, perché sì, ovviamente sì. è un verso di una poesia di Mahmoud Darwish, no, che io ho inserito poi alla fine del libro. E prima dell'ultimo racconto c'è questo pezzo di poesia di Mahmoud Darwish, e mi è sembrato bellissimo come immagine, insomma, anche soprattutto parlando dell'intifada o della guerra in Iraq, insomma, fra l'uno e l'altro, diciamo, era un'immagine molto molto precisa, cioè molto poetica, perché ovviamente non è, cioè nessuno chiamerebbe le rovine una festa, no? Cioè il disastro una festa, però è proprio quello che gli dà la carica, no? Cioè è proprio quello che gli dà la forza.
Io ti volevo chiedere invece un'altra cosa. So che tu sei ebreo, fai parte anche di un'organizzazione che si chiama Ebrei contro l'occupazione. e in questi ultimi giorni Moni Ovadia ha abbandonato comunque la comunità ebraica milanese perché sì. dice che è eccessivamente schierata a fianco del governo israeliano. E come la vivete voi come organizzazione, il rapporto con tipo la comunità romana, che anche quella è molto radicale, molto forte?
Guarda,
siete distaccati o avete contatti fra voi, ricevete minacce, ci sono insulti a quando presentate dei libri? No, nel senso quando presentate no, perché sappiamo che a Roma la comunità ebraica cioè ha un servizio di sicurezza molto forte e anche durante le manifestazioni palestine aggressioni nei confronti di chi manifesta per la Palestina vengono regolarmente, c'è pericolo di rimanere da soli in quelle zone. Ora, voglio capire che rapporto avevate tra voi, se c'è questo non curarsi l'uno dell'altro o se vengono a darvi fastidio.
Beh,
durante le presentazioni
se...
anche di libri.
Dà fastidio alla comunità.
Sì, no,
vabbè, ci sono state delle situazioni, è capitato una volta che c'era l'Irad Shid che presentava non un mio libro ma un libro fotografico sulla Palestina, anzi sulla Terra Santa, quindi erano sia i bambini palestinesi che israeliani, e io presentavo questo libro insieme ad Ali Rashid e c'era una provocatrice, insomma una donna che insomma ci ha provocato proprio, cioè, e ha cercato di vanificare proprio, però insomma noi l'abbiamo tenuta, l'abbiamo messa a posto, insomma io l'ho messa a posto perché lì era un po' più timido, ma io l'ho messa a posto. E capita se facciamo delle manifestazioni, stai tranquillo, ma che siano fatte da ebrei o non da ebrei, basta che sono per la Palestina, stai tranquilla che i cosi, che gli energumeni dal ghetto escono comunque e ti vengono a, così come è successo anche con alla rete romana palestina quando ha fatto una manifestazione per i prigionieri, no? Che poi era una manifestazione non un corteo, ma lì al Campidoglio con delle candele, c'erano solo delle candele, un presidio, e lì sono arrivati, hanno aggredito tutti, hanno ferito un ragazzo palestinese seriamente che è stato in ospedale tanti mesi, hanno pure aggredito come si chiama, Youssef Salman, che per fortuna è robusto. E insomma, certo che ci sono queste aggressioni, appena possono, le aggressioni sono anche verbali. Io ho ricevuto molte aggressioni verbali, minacce, insulti, di tutte le maniere. Sono segnalata sul sito Informazione Corretta come persona nemica del popolo. E poi va bene, ho ricevuto anche, vabbè, diciamo, tanto qui siamo tra noi, non mettiamo su Facebook, insomma, ho ricevuto anche una fatwa.
Ah, via mail,
via email, via email da un gruppo che si definisce musulmani sionisti, un gruppo musulmani sionisti a livello mondiale, no? E ho ricevuto questa fatwa.
Sta nel Mossad, proprio non c'è fine.
Non lo so, io l'ho pensato pure io, però il gruppo esiste. Esiste veramente. Infatti, io ho pensato assurdo perché cioè, metti insieme musulmano sionista, che già è un assurdo in sé, poi la fatwa per email, insomma, vabbè. Cioè, mi sembrava proprio una cosa ridicola. Sono andata, mi sono informata, il gruppo esiste.
No.
Quindi sì, purtroppo esiste, il mondo è pieno di pazzi.
Sì, infatti.
Io ho pensato a una manovra di Informazione Corretta si divertiva a fare queste cose, invece no, esiste proprio. E appunto io venivo accusata di in questa fatwa di essere amica dei delinquenti di Al-Fatah, dei terroristi palestinesi, e quindi mi si doveva incarcerare, togliere il passaporto, e che loro avrebbero preso provvedimenti per quello che, rispetto a quello che dice la Sharia, eccetera, eccetera. Ovviamente io li ho denunciati, però non ho pubblicizzato questa cosa perché non volevo fargli pubblicità a loro, perché sarebbe stata una pubblicità a loro. E insomma diciamo che sì, le mie, poi a volte magari scorro Google così per divertimento e trovo delle cose per divertimento, diciamo per vedere che succede, e scopro delle cose che non sapevo, tipo magari su un sito che c'è un sito che poi deve essere un sito sionista sicuramente, in cui c'era un mio racconto, il muro, quello che c'è su gabbie, e perché uno ingenuamente aveva mandato questo racconto, noi avevamo detto guardate che bello questo racconto.
Cioè quando hanno visto di che...
Dopodiché ragazzi
si sono
aperte le cataratte del cielo, e lì di tutti i colori proprio. E io di fronte a queste cose non è che sono preoccupata, cioè voglio dire sono... cioè io sorrido, non, nemmeno mi arrabbio, sorrido, anzi questa fadua per me è un diploma di riconoscimento perché vuol dire che allora disturbo. Per quanto riguarda Monio Vadio è sempre stato su posizioni abbastanza critiche, molto, direi molto critiche, fin da tanti, da prima dell'intifada, insomma io me lo ricordo perché da prima dell'intifada lui è sempre stato critico, però poi le sue posizioni si sono, diciamo così, radicalizzate un po' di più nel tempo, perché con quello che succedeva e quello che succede, io non so perché lui sia, non ho letto la motivazione per cui è uscito dalla comunità, però me lo posso immaginare, perché la comunità gli hanno detto di tutti i colori, addirittura hanno fatto una scritta sul muro di minaccia di morte per Monio Vadio, quindi voglio dire, posso capire che io a un certo punto dice sì, certo, me ne vado, insomma.
Sì, perché infatti avevo preso da Nena News che lui dice che perché fa propaganda a Israele.
Sì, però anche
perché per le mie posizioni critiche nel confronto del governo Netanyahu, le violazioni del diritto internazionale, mi riferisco all'occupazione e alla colonizzazione dei territori palestinesi che durano da oltre 50 anni. Ho imparato dai profeti di Israele che bisogna essere al fianco dell'oppresso. Io esprimo opinioni, non sono depositario di nessuna verità. Penso però che questa situazione sia tossica per i palestinesi che sono le vittime, ma anche per gli israeliani. Non c'è niente di più degradante che fare lo sbirro a un altro popolo. Aggiungo però che io mi informo esclusivamente da fonti israeliane, non palestinesi. Gli ultra palestinesi sono i peggiori nemici della loro causa. Apprezzo molto i due giornalisti israeliani di Haaretz, Gideon Levy e Amir Ass. E poi gli chiedono, è scritto alla comunità ebraica, dicono che le sue critiche a Israele nascono dal desiderio di avere consensi, successo e denaro, ma oggi chi è a favore della causa palestinese, la sinistra, nemmeno più vendola lo è. E allora dove sarebbe il grande pubblico che mi conquisto? Più ho radicalizzato le mie critiche, più il mio lavoro è diminuito, mi riferisco agli ingaggi e non al pubblico. Il teatro è per tutti, il teatrante è un cittadino e come tale ha diritto alle sue idee. E, è vero che ho ricevuto minacce, appena scrivo qualcosa sul mio sito arriva di tutto, minacce, insulti, parolacce, come diceva prima Miriam, i termini sono sempre rinnegato, traditore, nemico del popolo ebraico. Ho criticato l'episodio del bimbo palestinese di 5 anni che aveva lanciato una pietra ed era stato portato via da 11 militari israeliani. Mi hanno scritto, avesse potuto quella pietra arrivare sul tuo cervello marcio. Questi sono i termini mai risposte nel merito. Mia moglie, che gestisce la mia pagina Facebook, spesso non le fa leggere, le cancella e basta. E quindi, proprio perché dice che fa troppa propaganda ad Israele, quindi lui è venuto via dalla comunità ebraica, come dice anche l'ha fatto Gab Lerner, sì, che è uscito dalla comunità ebraica.
Lui si è iscritto alla comunità di Casale Monferrato, cioè sì, è andato via per la mancata presa di posizione della comunità milanese,
un episodio particolare.
Sì, che lui se n'è andato, però adesso... è iscritto a un'altra comunità che è del Monferrato, non mi ricordo se è Casale, comunque è in Monferrato.
Sì, poi aggiungersi a causa della... Sì. Ho deciso di lasciare, come ha fatto Gallerna, a causa della mancata presa di posizione dei vertici milanesi dopo l'uscita di Berlusconi al binario 21, ecco, sì, nel giorno della memoria.
Vabbè,
è questo.
Che dire...
Questo è quanto? Altre.
Ecco. Lei perché è religiosa o no?
No. Sono atea. Felicemente atea.
Però nella comunità ebrei conti non sono tutti atei. O sono,
la comunità ebraica?
Sì, no, la comunità.
Ah, di ebrei contro l'occupazione? No, no, ce n'è di tutti i tipi.
Infatti, mi sembrava. Sì,
in linea di massimo, diciamo che la maggioranza non è religiosa. Sì. Perché chiaramente chi ha firmato quella lettera a suo tempo era già gente di sinistra, insomma, era già gente che aveva un minimo di coscienza. E difficilmente, insomma, sono le purtroppo è così, ma difficilmente, anche se non c'entra niente, però difficilmente le persone religiose poi
assumono posizioni,
tranne per rari casi, come appunto dicevamo prima, di Natura e Carta o altri, insomma.
Ma faccio una domanda, ma gli effetti di questi ormai di questi 70 anni di immaginario collettivo fatto di emergenza, di continua propaganda sulla sicurezza, così ho sentito dire che ha degli effetti devastanti proprio sulla morale proprio della popolazione israeliana, c'è proprio una deriva anche violenta, tipo anche l'aumento della violenza anche familiare, proprio così.
Certo, perché Israele è una società fortemente militarizzata. Allora, se uno pensa che praticamente ragazzi e ragazze fanno il servizio militare e poi ci sono, diciamo, non è che è solo il servizio di leva, no? Che fanno a partire su 3 anni, che sono già tanti, le ragazze lo fanno 1 anno, i ragazzi 3 anni, ma a parte il servizio di leva, ogni anno vengono richiamati come riservisti fino a 40 anni, 45 anni, quindi loro sono militari per tutta la vita, praticamente. È una società fortemente militarizzata. Se c'è un totem di Israele, quello è l'esercito. L'esercito è intoccabile. I bambini già da piccoli vengono educati a riconoscere nell'esercito la loro famiglia, la loro vera famiglia, perché la loro vera famiglia è l'esercito. E l'esercito è un mostro sacro. I bambini, quando vengono come lezioni scolastiche normali, vengono portate in questi sotto le tende dell'esercito, insieme all'esercito, a fare questi campeggi. C'è proprio un programma, si chiama, non mi ricordo adesso, in questo momento non mi viene il nome, e durante questi campeggi loro fanno la vita militare, insomma, no? E insieme all'esercito, insieme ad alcuni dell'esercito, alle soldatesse, eccetera, e quindi si abituano fin da piccoli a considerare l'esercito il centro della loro vita. Chi non fa il militare in Israele non ha tutta una serie di diritti civili. Chi si rifiuta di fare il militare diventa un paria. Chi va contro questa logica viene considerato spostato, matto, insomma. Quindi è chiaro che tutto questo non è che porta ad una società civile poi. E poi l'occupazione, il fatto che i soldati vanno nei territori occupati e ne fanno di tutti i colori, si riempiono di adrenalina, si riempiono di violenza, e questa violenza poi la scaricano anche in famiglia, nella società, eccetera. Certo.
Il fenomeno del refusnik sta aumentando?
I refusnik ce ne sono sempre, anche perché tanti si sono pure un po' stufati, insomma. Diciamo che ci sono diversi tipi di refusnik. C'è il refusnik cosciente, quello che vuole trasformare, diciamo così, questo rifiuto in un atto politico che coinvolga anche gli altri, che faccia crescere coscienza. E c'è quello che magari invece è grigio, come dici, refusnik più della zona grigia, no? Che praticamente non lo dicono, non fanno grandi proclami, però si inventano di tutto per non andare a fare il militare, no? E non possono essere considerati, cioè quelli non li considerano neanche, no? Perché però sono tantissimi, e quindi vuol dire che la voglia poi di continuare a mantenere uno stato costante di guerra non sorride a nessuno, insomma.
Cioè, infatti è possibile che il futuro di Israele sia un'implosione di questa, cioè
potrebbe che, anche potrebbe anche perché Israele ha tante contraddizioni, tantissime proprio, e dall'esterno si presenta verso il nemico, diciamo palestinese, si presenta come compatta, ma in realtà non lo è, perché
c'è razzismo interno.
Sì, sì, ma perché che cos'è che unisce tutta la popolazione israeliana? L'essere contro i palestinesi, no? Quella è una cosa unificante. Se non ci fossero i palestinesi, forse avrebbero già, non so cosa sarebbe accaduto, insomma. Cioè abbiamo intanto tante etnie, no? Intanto ci abbiamo la contraddizione dei intanto Israele è formato dal 20% di palestinesi, dei palestinesi del 48, no?
Che arabi israeliani.
Sì, quelli che loro chiamano arabi israeliani, che sono i palestinesi del 48, cioè quelli che non sono mai andati via dalla loro terra, e del 20% della popolazione israeliana, che Israele considera un cancro interno, no? Perché
come falascia, anche i falascia una... per loro sono
poi ci sono di... poi ci sono i mizrachi, i falascia, poi ci sono gli immigrati,
nel deserto.
I beduini sono palestinesi, sì, sempre, sono, quindi e sono palestinesi interni, perché i beduini praticamente sarebbero palestinesi di nazionalità israeliana. Questo non significa che non gli distruggono i villaggi in governazione.
Certo, sì,
sì, perché il Negev lo vogliono spopolare dai beduini. E quindi ci sono tutte queste contraddizioni, questi odi reciproci, ed è una società che non si sa come che rimane in piedi. Secondo me rimane in piedi proprio perché gli si costruisce continuamente un nemico contro cui andare. Allora il fatto che sia una società in guerra permanente è dovuto anche al fatto che se non c'è nemico non c'è niente che unisce, e allora gli si costruiscono continuamente dei motivi per poter appunto, no, aggregare la popolazione, fare in modo che non ci sia questa implosione.
Ecco, quindi l'amministrazione israeliana, il governo è cosciente di questa
e però minimizza ovviamente, certo, le sue, non lo dirà mai, insomma, però è cosciente, certo. Però poi c'è la questione che loro guadagnano tanti soldi con l'esportazione di armi, di high tech, di strumenti di controllo, eccetera, e anche questo c'ha il suo peso,
anche nel senso di intelligence.
Sì, ma scherzi,
lì è proprio.
Sì, sì.
Farmaci con la teva, eccetera.
Sì, sì, anche, certo, perché in alcuni sono pericolosi, secondo me, anche come anche nel campo dell'agricoltura, perché fanno delle cose con sì, dell'agricoltura, e sì, dei farmaci, sì.
Dell'alta tecnologia, tutta questa.
Sì, sì. Sì, perché loro guardano solo all'aspetto, diciamo, del più avanzato tecnologicamente,
sì,
non,
sì.
Mica si rendono conto degli effetti collaterali che poi queste cose possono portare, e parlo magari del transgenico, del mandarino senza, che ne so,
semi.
Semi. Altre stupidaggini, insomma. Io preferisco il mandarino con i semi, li butto i semi, che non importa, però sono sicuro che è un mandarino, cioè di fare di mostruosità strane, sì.
Il fenomeno immigrazione invece in Israele, cioè c'è moltissima immigrazione che è avvenuta e sta avvenendo dai paesi dell'est, eccetera. Però sento, non so però se è vero, perché più che altro si leggono nei siti, diciamo, dalla nostra parte, tra virgolette, che c'è anche una forte emigrazione di persone che vivono in Israele e non riescono più a tollerare appunto questo. Ma il fenomeno è vero?
Di ebrei o di
ebrei che
israeliani
che se ne vanno?
Beh, sì, ce ne sono che vanno via, ma ce ne sono sempre stati.
Ah,
perché
non è un fenomeno in aumento?
No,
ecco,
non lo so, non ne ho non ti saprei dire, non lo so, però so che ci sono sempre. Ogni volta che c'è una situazione particolarmente difficile, tanta gente se ne va, chi soprattutto non sopporta quello stato di cose, sia perché magari si sente prigioniero, perché sì, effettivamente, e sia, non lo so, insomma, perché non è comodo comunque neanche per gli israeliani in situazioni così.
Sì, infatti leggevo di questa madre che diceva: io tutte le mattine mando i miei tre figli su tre autobus diversi, perché almeno sono sicuro che qualcuno torna a casa. No, diceva.
Sì, vabbè, lì perché c'erano,
infatti,
di quando c'erano gli attentati.
No, infatti, però, dico, però loro lo utilizzavano ugualmente. Diceva, diceva, io non penso che andrò via, non posso andare avanti tutta la vita a pensare di poter vivere in un paese che i miei figli non potrebbero tornare a casa la sera.
A volte sono situazioni critiche, c'è gente che se ne va.
Sì, però allo stesso tempo c'è una grandissima politica invece per far andare i giovani.
Ah, certo, perché tutti gli ebrei del mondo dovrebbero andare lì, secondo
loro.
No,
sono proprio come, cioè, soprattutto nella divisione anche di varie etnie, quello che si diceva prima, però in realtà si cerca, perché io ho visto tantissimi italiani, ad esempio.
Ma se adesso c'è il pink washing, tipo lo pubblicizzano anche negli ambienti gay come luogo,
sì, ma infatti a parte il fatto
penso che gli ortodossi l'omosessualità non vada
a parte il fatto che fagli fare il corteo dei gay del gay pride lì a Mea Shearim e poi vediamo che cosa succede, anzi che cosa è già successo, perché è successo questo passaggio lì.
Sì,
ma non adesso, non mi ricordo qualche anno fa, li hanno proprio li hanno proprio aggrediti, perché sono passati per Gerusalemme, no? E quindi voglio dire, pure questa storia che sono tanti tolleranti,
basta
conoscere
un po' non è pensabile che un paese confessionale possa ammettere essere gay friendly,
ma è tutta propaganda, così come propaganda
appunto
Israele conta moltissimo sulla propaganda.
Negli ambienti omosessuali, anche nelle riviste specializzate, infatti comunque ci sono articoli
ho anche polemizzato con alcuni di questi.
L'arcigay, immagino. Infatti a Bologna avevano chiesto di poter fare qualcosa sul BDS a Cassero, e la responsabile del centro documentazione so che ha detto che però ci sarebbe voluta anche la controparte, ovviamente, filo... israeliana, se no non aveva
la comunità di Bologna, mi trovo sicuro. Figurati.
Miriam, del trattato di pace che è in corso, diciamo così, l'ultimo, quello fortemente voluto dal buon Kerry, quello segretario di Stato americano,
è una presa per i fondelli,
perché da quello che io infatti avevo letto che lui parla solo di accordi per finire i conflitti e la controversia, non parla di finire l'occupazione, di tutte queste cose. E poi dall'inizio della stesura del trattato di pace è stato cambiato, perché poi finché i trattati di pace si basano sull'appoggio totale degli Stati Uniti al governo israeliano, certamente non andranno mai a buon fine. Non c'è più la parola profughi, il diritto al ritorno, i confini del 67 con scambi.
Le colonie, secondo me... ma anche secondo perfino Abu Mazen, insomma, perché mi sembra proprio il minimo, per soltanto per riparlare di colloqui, di negoziati, eccetera, devono quantomeno congelare l'espansione delle colonie o anche smantellarne diverse, perché altrimenti non di cosa si sta a parlare, cioè di cosa parlano.
Poi invece è il contrario, perché da una parte Israele ha solo alcuni prigionieri, ha liberato alcuni prigionieri, la prima volta 26, poi un'altra,
poi dopo li ha incarcerati,
poi li ha incarcerati perché continua a fare le incursioni di notte nei villaggi e porta via in casa le persone, e poi ha dato subito via prima a 1000 case intorno a Gerusalemme e altre 900 in Cisgiordania, e adesso si parla della costruzione del nuovo muro in Giordania, quello con l'Egitto, quello che è un vecchio progetto di 10 anni fa, però lui vuole, adesso con la scusa dei profughi siriani, vuole cominciare a fare l'altro, quindi si chiudono praticamente dentro ad ogni quindi forse anche da parte loro.
Ma sì, certo, perché
si chiudono, quindi alla fine va anche a svantaggio
un po' da quello che si è chiuso dentro, cioè, certo. Come potrà essere anche quello una società produce qualcosa di positivo anche per la sua stessa gente?
Ah, no, niente, cioè, sì.
Produce solo armi e tecnologia. È l'unica cosa che è in grado di produrre, non produce nemmeno cultura, perché ce ne sono ben pochi di scrittori israeliani che valga la pena di leggere.
Sì.
C'era Emil Habibi, che però era palestinese, e c'è, non so, quello di cui lo scrittore di cui si parlava prima, non c'è Abtai, ma ce ne sono pochissimi. C'è poca roba, insomma, eppure sembra che chissà che cultura c'è, ma dove sta sta cultura? Andassero a imparare la cultura dalla Palestina, cioè, no, scusate, sarò forse troppo di parte, ma i palestinesi hanno una cultura con la C maiuscola, hanno scrittori veramente di... Per esempio quel Ghassan Kanafani che il Mossad ha fatto saltare in aria negli anni 70. E io leggevo su Facebook... qualcuno che dice tra i miei amici, poi tra vabbè saranno 600, quindi voglio dire sono tanti, non li conosco tutti, però che avevano letto Tu sei per me il coltello, non so, che è un libro di David Grossman, di David Grossman, sì. È un libro che ho letto pure io, che ho comprato a suo tempo, lo confesso, colpito dall'immagine di copertina. No, vabbè, poi sapevo di cosa parlava, ero curiosa perché...
Io
l'ho letto e sinceramente non mi è neanche tanto piaciuto, insomma, si vede che sa scrivere, insomma, non voglio dire che Grossman non sappia scrivere, carità, però l'ho trovato anche noioso, perché intimista, perché autoreferenziale...
Perché... potere evocativo di altri.
E queste persone erano entusiaste di questo libro, non ho mai trovato, ho letto una cosa così.
Anche Daniela lo citava, no?
Sì, lo citava. A te piace?
È stato un piacere, grazie.
No, non è questo, no, questo non è. Ciao. Te l'hai letto?
Ho letto parecchie cose, non ho particolare, no, ha un modo di scrivere secondo me molto... diciamo, c'è un nocciolo che ti ammazza, cioè...
Sei depressivo?
No, non so, è autoreferenziale.
È autoreferenziale, molto autoreferenziale.
Ho letto anche Amos Oster,
che non è meglio di lui.
Lui invece è proprio ospite, secondo me, è veramente ospite. Mentre Grossman, tante cose si possono leggere, però c'è questa cosa dell'autoreferenzialità che è molto colpisce molto, ecco, diciamo.
Sì.
Però non è che non li leggo perché sono, anzi. Voglio vedere,
certo, no, ma io l'ho letti quasi tutti, cioè, io l'ho letti quasi tutti, però
è una forma appunto come dicevi tu prima molto giustamente, cioè che trasmetti agli altri quello che veramente vuoi che vada oltre, e quello che anche tante interviste che ha fatto Grossman, perché ha perso un figlio, dopo chiaramente è passato anche dalla parte
della vittima,
su quello ha giocato molto con gli israeliani. Lui vende effettivamente
perché diciamo è piaciuto molto questa cosa, anche il filo palestinese, non bisogna dire
come stanno le cose
e quindi sì, però ecco, non ho particolare, non è uno scrittore che...
No, io, cioè sinceramente io non li amo gli scrittori israeliani, non mi piace proprio come scrivono.
No, ma il problema è quello lì, cioè è tutto lì, Poi,
Sì. Magari ce ne sono tantissimi di bravi che solo che non...
Che non sono conosciuti,
Certo, perché non... Un profilo critico così, vengono o sei Grossman che ha successo a livello planetario, oppure viene bastonato fin da subito e non ti fa un po'.
Oppure vengono messi un po' all'angolo, anche se sono conosciuti. Però non sono certamente portati avanti come cassa di propaganda, perché non la fanno, perché non sono disposti a fare questo, no? E quindi, ed io ho cercato di, cioè, rispondendo a questa, cioè, questa discussione, gli ho consigliato di andarsi a leggere Gaston Canafani, perché Gaston Canafani è uno scrittore che parla anche lui di questioni umane, però guardate la differenza, dico, quello è uno scrittore che tu quando l'hai letto una volta, dopo lo devi rileggere, perché quello che scrive è qualcosa che ti colpisce al cuore, e non parla di se stesso, parla dell'altro, ma tu puoi parlare pure dell'altro, cioè puoi pure parlare di te stesso parlando dell'altro, no? Se diventa un noi, no? Cioè se tu consideri un noi, questa gente autoreferenziale che considera solo il se stesso, solo sé, alla fine non riesce neanche come a livello, diciamo così, di letteratura, almeno questo è quello che penso io.
Un altro paese che si sta chiudendo dentro una scatola di cemento, probabilmente anche a livello poi, no, di immaginario,
letterario,
le prossime generazioni.
Sì, perché poi la letteratura riflette, certo, esattamente quello che è anche il tuo humus, certo, culturale.
Certo, certo, tu non sei una cosa diversa.
Tu sei una carta assorbente, certo, quindi sei quello anche che vivi. E quindi è anche probabile questa cosa qui, può essere, sì, può essere.
Va bene, grazie della vostra presenza.